Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amici di Radio Bianconera, questo è Social Club e io sono Camillo De Michelis, a fianco a me c'è Simone Di Noi, un saluto anche a Filippo Amedeo in regia e soprattutto un saluto a voi che ci, anzi che a noi che ci vi terremo compagnia per queste due ore e c'è tanta carne al fuoco anche se Simo ci manca un po' la Juventus.
Eh beh sì, non poco. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ciao Cam, un saluto a Filippo in regia. Un saluto anche a Fabio Elena che ha appena chiuso il suo ieri e oggi dalle 9 alle 10 qui su Radio Bianconera. Arriviamo noi subito dopo di lui con due ore in vostra compagnia. E vi ricordo sin da subito di scaricare l'app ragazzi di Radio Bianconera, da tenere nei vostri dispositivi mobili e con la possibilità di ascoltarci da lì oppure di andare sul nostro sito www.radiobianconera.com dove potete anche vederci in streaming, dove poi se non riuscite in caso ad ascoltarci in diretta avete tutti i podcast delle trasmissioni dove potete tranquillamente ascoltarci quando e come volete, sia dal nostro sito che vabbè da tutte le piattaforme di podcast che insomma potete conoscere, su cui potete informarvi tramite l'internet.
Assolutamente sì, stiamo vedendo anche qua davanti a noi negli schermi della redazione l'Italia che ieri ha diciamo dominato, ha scherzato un po' in amichevole e soprattutto direi che abbiamo visto un giocatore che ha realizzato un sogno, perché Ciccio Caputo, 33 anni, segnare con la maglia dell'Italia è un'emozione incredibile. Lui si è tolto anche questa soddisfazione in un'annata, anzi forse anche due annate, in cui sta veramente segnando in tutti i modi e sembra veramente un ragazzino. E per lui l'età diciamo è solo un numero, non solo per lui, per tanti attaccanti l'età è solo un numero, comunque gioca magari molto meglio adesso piuttosto che 10 anni fa.
Eh beh sì, decisamente, e aggiungo anche ottimo Esharawi, ieri tra l'altro con la fascia capitano al braccio.
Ma Esharawi tu ben sai è un giocatore che mi piace molto, è un giocatore che magari è
molto... Che però ha fatto una scelta
direi molto, molto vantaggiosa.
Molto remunerativa.
Direi proprio di sì, però è un giocatore soprattutto nell'ultima stagione alla Roma, prima di andare in Cina, aveva fatto veramente bene, era andato in doppia cifra, poi si sono perse un po' le tracce di Esharawi, perché ovviamente andando in Cina fai un altro tipo di scelta. È una scelta che tutta la famiglia Esharawi per le prossime 10 generazioni insomma
sarebbe però voluto tornare in questa sessione di mercato. Ci è stato anche vicino, esternato la sua tristezza del fatto che non si chiudesse per tempo la trattativa con la Roma. Però insomma d'altronde quando fai una scelta del genere è chiaro che vai non può a uscire dal calcio che conta, e lui deve, modesto parere, cercare in tutti i modi di rientrare a gennaio, sì, se vuole cercare un posto per l'europeo, altrimenti diventa dura perché sono tanti quelli che possono inserirsi nella lista,
e ci sono delle sorprese,
e soprattutto anche in quella zona di campo lì, no? c'è Insigne che parte un passo avanti a lui, ma ci sono tante altre possibilità, c'è Chiesa, c'è Bernardeschi
che lì ha fatto comunque tutte le partite della nazionale, ha giocato lui, quindi secondo me parte avanti.
Alla fine della fiera agli europei vanno in 23, adesso possono essere convocati in 30, 35, 40, quanti sono, all'europeo vanno in 23, ma infatti, da lì non si scappa.
Infatti secondo me di quelli che hanno giocato ieri non tantissimi saranno all'europeo.
Sì, probabile, forse di ieri Biraghi,
Acerbi sì.
Auguro, e che vorrebbe dire che ha fatto un'altra stagione, che Caputo, l'ha detto anche Mancini, può far saltare le gerarchie.
Sì.
D'altronde è uno che segna, ragazzi.
D'altronde Simo, io sono dell'idea che chi segna tanto l'anno dell'europeo, l'anno del mondiale va portato. Magari non con il ruolo di punta centrale, magari anche solo come quinta punta, però va portato perché dà una mano e l'anno giusto, e quindi va portato. Mi ricordo all'ultimo mondiale che ha disputato l'Italia che si scelse Insigne e non un centravanti. Adesso non mi ricordo bene chi nello specifico, forse Osvaldo, però comunque non si portò un attaccante vera, una vera alternativa di Immobile, di Balotelli, e quindi forse lì mancò qualcosa, soprattutto quando scelse l'attacco proprio Immobile, Balotelli, c'era Cassano, c'era Insigne, era piccolo quell'attacco per una competizione mondiale, infatti insomma non andò benissimo quella spedizione, no. Nonostante una buona partita iniziale con l'Inghilterra. Però insomma chi segna tanto in quell'annata lì va premiato, e bisogna secondo me credere nelle favole che ogni anno arrivano. 2 anni fa Quagliarella, lo scorso anno comunque Caputo è stata una realtà barra favola importante, e quest'anno potrebbero essercene altre.
Dimmene una
di favola così su due piedi. Io quest'anno mi aspetto molto di più di Belotti rispetto a Immobile.
Però dai, forse Belotti non è una vera e propria favola, no?
No, sicuramente non è una vera e propria favola. Italiano che possa far tantissimi gol, adesso ci penso un attimo. Però comunque secondo me...
Ma magari anche non tantissimi gol, però fare un'annata, ma non per forza un attaccante anche, un'annata di livello che a dispetto di quello che si poteva pensare si va poi a conquistare il posto all'europeo, non lo so.
Vabbè, io ti dico uno che sicuramente secondo me può fare un'annata di grande livello e conquistarsi l'europeo, Castrovilli.
Tu dici che non fa già parte del...
No, è a rischio.
Del pacchetto, perché chi metti?
Io metto lì in quella zona di campo
Berratti,
Jorginho,
Barella,
Sensi ce lo metto, Pellegrini, quindi ne mancano ancora due, Pellegrini, Tonali lo metto.
Tonali più avanti di Castrovilli secondo te?
Secondo me sì, nell'idea del CT sì.
Ma
Nell'idea del CT sì, però sai, bisogna anche vedere Tonali che tipo di stagione farà al Milan. Che tipo di stagione farà il Milan, e poi su due piedi senza una lista vado in difficoltà. Però vedremo, cioè, vedremo cosa succederà. L'anno dell'Europeo è bello anche per questo. È bello anche per questo perché qualche sorpresa di solito viene fuori.
Sicuramente qualcosa di nuovo uscirà fuori. Vedremo chi si confermerà e chi no. Perché anche questo andrà a fare la differenza. Perché voi non vuoi, c'è chi ha fatto una grande stagione l'anno scorso, poi però... Per quello che conosciamo, ovviamente, è saltato l'impegno europeo di giugno-luglio e magari quest'anno non riesce a ripetere la stessa stagione, rischia, no, di perdere un avvenimento comunque importante che arricchisce la carriera di un giocatore. Quindi vedremo un po' quello che sarà e l'annata che sarà. Cami?
C'è Zaniolo, tra l'altro.
C'è Zaniolo, che qua no, ripiazziamo avanti però, penso.
Secondo me Zaniolo se torna va.
Sì, no, ma dico, ripiazziamo, ma credo proprio di sì, anche perché se voi ricordate, Nicolo Zaniolo è stato convocato quando ancora doveva fare il suo esordio in Serie A da Roberto Mancini.
Sì.
Era ancora, no, un nome di quelli che lo conoscono, perché, sai, comunque chi segue il calcio, anche no, a livello un po' più basso, segue... anche questo tipo di giocatori, dei talenti che stanno esplodendo, però non era ancora noto ai più.
Esempio, io...
L'ha convocato, quindi qualcosa mi lascia pensare che sia uno dei suoi pupilli.
Io Zaniolo...
Il suo pallino.
L'ho visto un paio di volte nella Virtus Entella, a fine stagione. La Virtus Entella, tra l'altro, di attaccante Ciccio Caputo. Era lui l'attaccante della Virtus Entella. E quando entrava, comunque, non vedevo mai grosse giocate, no? Dai, era giovane... con i grandi, Serie B, mai facile inserirsi comunque per un giovane già in Lega Pro, in Serie B, perché cambia tanto anche nell'idea di gioco, nell'interpretare il calcio tra una primavera e un campionato di Lega Pro o Serie B, e quindi ho detto vabbè sì, interessante, però non avevo notato nulla di particolare. insomma, già in primavera l'anno dopo, il gol che eliminò la Juventus, se non sbaglio, nelle finali per lo scudetto, avevo già visto un bel giocatore. Quando l'Inter a tutti i costi fece Nainggolan e diede Zaniolo, onestamente, la Roma sta rischiando. Invece, diciamo che poi l'affare l'ha fatto tutta la Roma. Tutta la Roma. E ricorda un po' l'idea che aveva Moggi ai tempi, quando la Roma voleva Davids. Voleva Davids, che era disposta a dare due centrocampisti giovani, si parlava di Aquilani e De Rossi. Ecco, quella sarebbe stata una grande operazione per la Juve.
Aquilani, che poi ci è arrivato qualche anno più tardi era a vestire la maglia della Juve. Sì, anche lui non molto fortunato dal punto di vista fisico. Alberto Aquilani, qualche problemino di troppo.
E anche con i progetti, perché andò alla Juve nella Juve di Del Neri. Quindi un anno dopo sarebbe stato un altro giocatore, un'altra avventura alla Juventus. E poi invece andò al Milan l'anno dello scudetto di Conte, del primo scudetto di Conte, quindi insomma non fortunatissimo da quel punto di vista.
Di certo no. Comunque Cami, abbiamo visto un po' l'Italia ieri, Italia a cui si sono aggregati ieri sera i due bianconeri, Bonucci e Chiellini, che tra l'altro anche questo può essere spunto di riflessione. Comunque sono molti meno gli italiani, se ricordi fino a qualche anno fa c'era una colonia di giocatori della Juventus che si trasferiva a Coverciano per i ritiri della nazionale.
Sono tre.
Adesso sì, sono tutto sommato tre, sono due questa volta perché Bernardeschi è infortunato, e arriviamo anche a parlare di Federico Bernardeschi.
No, arriviamo a quattro perché è nuovo giocatore della Juventus, Chiesa.
Chiesa, vero, giusto, Chiesa. C'era anche De Sciglio. Fino a poco tempo fa, quindi insomma un numero c'è, però meno rispetto all'abitudine, anche perché la Juve non ha più il portiere, che era una fissa della nazionale, perché Gigi Buffon non va più. Però arriviamo al fatto che ieri Bonucci e Chiellini hanno raggiunto il ritiro di Coverciano. Perché? Perché è terminato l'isolamento obbligatorio al Jay Hotel, grazie a nulla osta rilasciato dall'ASL, che ha permesso ai giocatori di spostarsi, e per chi di spostarsi verso la propria abitazione, mentre invece per chi doveva rispondere alla convocazione delle nazionali si sposta tutto nelle mani delle federazioni di competenza. Quindi per l'Italia, per Bonucci e Chiellini, ovviamente l'Italia, si sono spostati o si sposteranno in mattinata, perché ieri Kulusevski l'abbiamo visto ancora a Torino. Con McKenny e con Sekulov, il giocatore della primavera della Juve, si sposteranno nelle rispettivi ritiri. Quindi Kulusevski andrà in Svezia, Ramsey raggiungerà la federazione del Galles, Szczesny, che abbiamo visto ieri ancora allenarsi, si sposterà in Polonia, e invece Rabiot. Altri Rabiot in Francia, giusto, mentre invece gli altri sono già partiti, e ne abbiamo già ampiamente parlato anche nelle settimane scorse. Decisione loro, che giustamente poi ne dovranno rispondere. Parliamo di Ronaldo, che ieri ha giocato, di Demiral, che ieri ha giocato, e di Dybala, Bentancur, Danilo, che giocheranno insomma con le rispettive nazionali.
Ieri ha giocato anche Mister Pirlo, Simo, abbiamo visto l'altro ieri, insomma, abbiamo visto questa partitella tra lo staff. Pirlo, diciamo,
solo Pirlo, abbiamo visto Pirlo, Tudor, Baronio, Tudor. Gagliardi. Anche Antonio Gagliardi ha giocato Fabio Paratici, Pavel Nedved, ha giocato Federico Cherubini.
Ha giocato anche
Riccardo Scirea.
Pinsoglio in porta,
Riccardo Scirea, che fa parte dello staff match analyst della Juve, che ragazzi, se non l'avete visto andate a vederlo.
Si è preso una...
ha fatto una partita pazzesca Riccardo Scirea, ragazzi, cioè...
Si è preso anche un calcione da Igor Tudor.
Sì, ma una partita clamorosa, di Scirea.
Anche veramente... quando ha salvato per evitare una rimessa laterale e proseguire l'azione, diciamo che è finito fuori dal campo, dalla continuazione.
Pazzesco, però. Informissima. E un pensierino sulla fascia sinistra.
Visto e considerato che non è che siamo lunghissimi a sinistra. Tra l'altro posso dirti che io in un torneo, in un circolo qua di Torino, ho giocato contro Fabio Di Scirea, e è realmente forte.
Si vede. Diciamo che ha giocato con gente che con i piedi qualcosa ci può fare. Pirlo un paio di assist li ha messi subito al referto. Ma insomma c'era Pavel Ned, c'era Igor Tudor. che la forma non può essere quella là dei vecchi tempi, però ha piazzato un bel destro giro, non male.
Bello, vuol dire, l'ha anche chiamata prima.
Il piede è sempre quello, idem vale per Roberto Baronio.
Sì, c'è un assist di Pirlo con tunnel meraviglioso. Nedved sembra fresco, c'ha una facilità di corsa come bei tempi. Come bei tempi, Pavel, e immagino si stia continuando ad allenare come faceva già anni fa. Comunque, se avete voglia di guardarvi il
sì,
video...
Sì, sul canale YouTube della Juve, ragazzi.
È molto divertente, perché comunque, insomma, era partita vera. Diciamo che ho visto un po' più appesantito... Cioè, nel senso, non con la forma dei tempi passati, Fabio Paratici, che però ha lasciato partire un destro a fil di palo che ha portato un gol. Ha un gol per la sua squadra, però diciamo che è stato divertente rivederli in campo e quindi, insomma, hanno passato un pomeriggio carino, si sono divertiti e questo, diciamo, se lo meritano dopo le fatiche del mercato, le fatiche dello staff e tutto. Un'ora di partitelle di torneo... Niente male, poi ovviamente man of the match per me Igor Tudor, partita vera, insomma, ha falciato il figlio di Scirea come fosse una partita di Serie A, e anche poi un grandissimo gol, quindi top e flop l'abbiamo fatto.
Sì, anche della partita di... Sì. Della partitella fra staff tecnico e...
Con esultanza di Igor Tudor, sembrava un po' quel gol al Deportivo La Corugna, dove grida Pavel, lascia partire questo sinistro anomalo al volo e si infila in porta, regala una gioia alla Juventus.
Sì, con allenatori d'eccezione, perché abbiamo visto De Ligt, abbiamo visto Bonucci, Chiellini, c'era Szczęsny che forse faceva l'arbitro, l'ho visto in mezzo al campo, quindi mi sa che probabilmente faceva il direttore di gara Wojciech Szczęsny.
È una cosa che però mi ha fatto un po' paura, Simo, non so se l'hai notata. Quella fascia sul ginocchio di Chiellini, non so se l'hai notata, e quello un po', ovviamente non voglio allarmare nessun nostro tifoso, sicuramente sarà una fascia post allenamento per evitare, no, che il ginocchio magari un po' sforzato si possa gonfiare, però comunque, insomma, da persona che nota i dettagli un pochettino mi ha spaventato, però visto che parte per nazionale nulla di grave, immagino.
Quindi credo che stia bene, insomma, Giorgio Chiellini, magari no, è dovuto al fatto, magari qualche...
Un taglio.
Oppure un piccolo fastidio che ci può stare in determinate situazioni, oppure siccome a lui piace stare con le fasce, no? Sta bene ed è un guerriero, magari inserita così, no? A parte gli scherzi e...
O magari gli piace comunque per evitare,
magari, più sicurezza,
il gonfiore, la sicurezza.
Più sicurezza, cioè per esempio, in molti, anche se magari non serve assolutamente a niente, però sai, per sicurezza si facciano determinati parti, ma tu lo sai meglio di me, caviglie.
Io gioco ancora con i tutori.
È più una sicurezza mentale che magari l'utilità, no, in sé, però sai.
Ma non è una cretinata, quello che stiamo dicendo, ragazzi, perché la sicurezza mentale incide tantissimo. Cioè, io quando ho avuto un problema alla caviglia ho messo per tanti mesi il tutore per tenerla stabile, poi ho comprato un paio di scarpe e il tutore non riuscivo più a mettere sia il tutore, la calza e tutto, e la prima partita senza avevo veramente la sensazione di potermi far male da un momento all'altro. E questo nella testa di un calciatore professionista per me è ulteriormente più grande, no? Il problema
si,
cioè, si eleva, perché hai un forzi i muscoli, le caviglie, le articolazioni in maniera molto eccessiva rispetto a una partita nostra del mercoledì, e quindi, insomma, sono piccole cose che magari ti possono far star più sicuro e più libero mentalmente.
Sicuramente ti aiutano in questo senso, ti possono quantomeno aiutare. Ci stanno chiedendo dove si può vedere questa partitella, ragazzi, sul canale YouTube della Juve. Ci sono 5 minuti di video di highlights della partita della partitella svolta ovviamente nel training center.
Corria l'audio. Corria l'audio, quindi insomma.
Quindi sì, a tutto volume. Quando finisce Social Club, ragazzi, vi andate ad ascoltare e vedere il video. Detto ciò, sicuramente no, divertente sia per loro che per noi seguirlo, perché comunque è qualcosa di particolare. E c'è anche un destro a incrociare di Fabio Paratici.
E te l'ho detto, quella fil di palo aveva segnato. Segnato il classico piattone chirurgico, che la metti lì a fil di palo, non si prende. Paratici comunque, insomma, ti l'ho detto, magari non ha l'atletismo dei tempi passati, ma il piede è rimasto, lo abbiamo visto anche svariare nella partitella, sinistra, destra, però insomma un bel gol che ha trafitto.
Così come divertente, poi passiamo avanti, il modo di Igor Tudor di tenere a distanza Andrea Pirlo in marcatura. Con due mani a spingerlo via
sì.
senza alcun tipo di timori, stai lontano, penso che anche convenga forse a Pirlo, no?
Ragazzi, non è un mistero, quelli forti insomma ogni tanto si tira la maglietta o si spinge, l'arbitro non guarda, sai, non c'è il VAR alla continassa, quindi magari non lo so, qualche calcetto da dietro a quelli forti lo facciamo tutti anche il mercoledì, quello più forte, ragazzi, qualche calcetto se lo prende ed è giusto così. Quindi insomma non ci stupiamo di nulla, Simo. Un altro ex bianconero, però
ti leggo un attimo il nome, così chiudiamo il discorso di prima. Locatelli per la nazionale, ci chiedono.
Ragazzi, Locatelli sicuro. Locatelli deve andare in nazionale. Per me è un giocatore totale. Lo sai benissimo, Simo, qua sfondi una porta aperta. Lo scorso anno già ero innamorato calcisticamente di Locatelli, quindi mi auguro possa andare all'europeo. È un giocatore che abbina fisicità e adesso anche una discreta tecnica. Nella sua crescita Roberto De Zerbi, tuo pallino, è stato fondamentale. Ho letto un'intervista che l'ha aiutato, perché lo scorso anno non giocava mai le prime partite, ha capito quanto è importante l'allenamento e determinate cose in campo, e quindi poi non è più uscito, non esce mai, gioca quasi tutte le partite. E lui, purtroppo non c'è stata occasione, ma secondo me nella mediana 2 della Juventus sarebbe stato benissimo.
Beh, è il suo pane, e non c'è stata l'occasione, anche perché a casa Sassuolo
non si vende.
Moneta sonante, sì. Chiedono, si vende, magari si vende anche, però fior fior di milioni, minimo 35, quindi da lì non si esce, e direi che
senza contropartite non si poteva fare.
L'idea della Juve, e aggiungo contropartite anche molto complicate, perché sì, voi non vuoi, puoi abbassare magari il cartellino con qualche giovane, altro no, perché siamo sempre lì. Adesso sta un po' cambiando la rotta, ma il monte ingaggi della Juve è alto, quindi non soddisfabile per altri club, per altre società di medio basso livello. Detto ciò, Locatelli sarebbe stato sicuramente, no, perfetto all'interno di questo modo di giocare, ma come lo sono anche gli altri, onestamente, sia Bentancur che Arthur, che McKennie e Rabiot, ci sono questi, su questi si punta. Abbiamo visto immagini dell'allenamento di ieri, ci arriviamo nella seconda parte di questa ora, di tutta la puntata. Bernardeschi in gruppo, in parte con il gruppo, Cami.
Questa è una bella notizia.
E questo vuol dire che piano piano vedremo se rientrerà tra i convocati per la prossima sfida, quella con il Crotone, perché deve magari, no, oltre a recuperare dall'infortunio, mettere minuti nelle gambe, perché la preparazione per forza di cose è stata influenzata. Però è possibile, insomma, che possa tornare tra i convocati e iniziare questo percorso di magari adattamento, che tanto adattamento non è, alle due fasce, destra e sinistra, con Andrea Pirlo che ci lavorerà. Però la bella notizia è che ieri è tornato parzialmente con il gruppo.
Sì, soprattutto l'adattamento non starà tanto nella metà campo offensiva, quindi nel 3-2-5, ma sarà enorme quando dovrà scivolare fino a fare il quarto di difesa.
Sì, e io un'altra cosa sottolineo: il lavoro che deve fare lo staff tecnico, e poi ci fermiamo, è mentale sulle scelte, che non deve sbagliare, non deve più sbagliare, non può più sbagliare. Quando ha il pallone tra i piedi non può più sbagliare le scelte, ma che vuol dire non solo a chi passarla, ma anche quando passarla.
Sì, cioè,
non 5 minuti più tardi, ma subito, veloce, cambi di gioco.
O non immaginare passaggi
però
che vede solo lui.
Le scelte, questo è il lavoro che deve fare lo staff tecnico su Federico Bernardeschi. Fargli capire come e quando muoversi.
Sono d'accordo, e secondo me in quella posizione di campo riesci a togliergli quel peso delle scelte, cioè togliergli l'idea che deve mettere in porta Ronaldo, che deve mettere in porta Dybala. No, lì devi puntare l'uomo e crossare, cioè devi sfinire l'uomo avversario, cioè l'avversario lo devi puntare, saltare e poi mettere pallone in mezzo.
10:30, appuntamento con il notiziario sportivo.
Social Club
Radio Bianconera, l'unica che conta, questo è Social Club. Io sono Camillo De Michelis e fianco a me c'è
Simone Di Noi in vostra compagnia, Filippo in regia, che ritroviamo e salutiamo, e poi tutti voi che ci state scrivendo, ragazzi, al 340-5425-324 e anche mandando messaggi vocali. Vi ricordo di scaricare l'app di Radio Bianconera da tenere nei vostri dispositivi mobili, e da lì potete anche accedere alla visione delle nostre facce, del nostro studio.
Io vi do un aggiornamento meteo, qua sta arrivando la Siberia.
Di radiobianconera.com dove potete appunto, ragazzi, vederci e ascoltarci. Vi ricordo anche ovviamente la sezione podcast dove riascoltare tutte le nostre puntate appena terminato, comunque poco dopo, quando i nostri tecnici le caricano sul sito. Ci state scrivendo in tanti, tra cui anche un nostro amico che chiede se le vongole sono in cucina. Non lo so, Filippo, tu hai idea? Non lo sa neanche Filippo, e quindi salutiamo il nostro amico, forse ha sbagliato.
Però diciamo al nostro amico...
Forse, poi magari no.
Diciamo al nostro amico che se vuole fare una spaghettata cozze vongole, noi ci siamo. Io e Simone siamo due buone forchette, quindi se volete invitarci a cena... se volete invitarci a cena, magari facciamo anche un hashtag, non lo so, un post social, a cena con il duo di Social Club. Noi volentieri ci siamo, lo sapete, anche per matrimoni, eventi, feste di compleanno. Se avete voglia di festeggiare con noi, veniamo in tutta Italia, ecco.
Sì, così, sponsorizzazione direttamente.
No, ma certo, ovviamente noi veniamo per festeggiare con voi.
No, per intrattenere.
No, per festeggiare con voi, anzi conoscervi. Siamo due persone... Facciamo anche addio al nubilato, come dice Filippo. Noi presenziamo ovunque, basta l'invito, noi ci siamo, perché ragazzi siamo anche due persone simpatiche, quindi possiamo anche...
Beh, questo giudizio lo devono dare gli altri.
Ma vabbè, dai, insomma, nell'ultimo periodo c'è stato detto, quindi partiamo avanti anche questa cosa, sì, insomma. L'unica cosa che non possiamo fare è consigli per il fantacalcio, che faremo nella seconda ora, ma da chi è più esperto di noi, ecco, quello sì.
Sì, diciamo che noi non ci possiamo muovere in quella direzione, no. Anche se comunque l'anno che si è concluso poco fa ha portato a un successo, quindi forse qualcosina la riusciamo anche a tirare fuori. Non a caso, e ci ha dato un grosso assist il nostro amico che involontariamente... Esatto, perché a breve parleremo proprio di cucina,
è vero. Sapete che noi andiamo anche a scovare i ristoranti nel torinese dove vanno i nostri calciatori della Juventus più spesso a cenare, e oggi parleremo proprio con la titolare di un ristorante molto conosciuto a Torino, nel centro di Torino, quindi insomma tra pochi istanti, anzi adesso vedo Filippo che ci scrive qualcosa, anche se non leggiamo niente, però insomma dovremmo avere notizie tra pochissimo c'è il nostro ospite, ci ha scritto Filippo in regia. Quindi noi oggi abbiamo il piacere di parlare per la prima volta qua su Radio Bianconera con Laura, titolare del ristorante a Torino Gigi Cucina Urbana. Ciao Laura!
Ciao, buongiorno a tutti!
Ciao Laura, benvenuta su Radio Bianconera prima di tutto, e ti chiedo, mi permetto di darti del tu, raccontaci un po' dove siete, cosa fate, il vostro locale, insomma... Facci una panoramica un po' generale su quella che è la vostra attività.
Ok, il nostro è un piccolo ristorante in centro a Torino, la conduzione è familiare, quindi in cucina c'è mio papà e mio fratello che sono gli chef, io sono in sala, quindi mi occupo dell'accoglienza e di tutto il servizio. La nostra cucina è tradizionale italiana con qualche nostro piatto tipico sardo, perché noi siamo sardi di origine. E diciamo che il mood del nostro locale è molto, molto particolare. nel senso che è un locale molto, molto moderno, molto accogliente, nello stesso tempo hai la possibilità di mangiare questi piatti tradizionali un po' alla buona, quindi comunque sia il mood è molto, molto particolare.
Laura, tra l'altro siete vicinissimi alla mia piazza preferita di Torino.
Piazza Carlina.
Piazza Carlina, sì.
Piazza Carlina.
Ho avuto il piacere di abitarci quando ero piccolo, secondo me è la piazza più bella di Torino.
È bellissimo. Tra l'altro adesso è pieno di locali, pieno di giovani, quindi c'è tantissima affluenza. È veramente una zona molto carina.
Assolutamente sì. Quindi ragazzi, se volete andare fuori a cena, noi vi consigliamo assolutamente il ristorante di Laura, vi ricordiamo il nome, Gigi Cucina Urbana. Laura invece
abbiamo pochi coperti, siamo veramente piccoli, abbiamo 25 coperti all'interno e 12 all'esterno e quindi è proprio una piccola chicca.
Quindi ragazzi dovete prenotare, sì. Dovete prenotare.
Ma ancora più bello perché ti coccolano quando sono più piccoli.
Sì, assolutamente sì, c'è un ambiente veramente familiare, una super coccola per tutti quanti.
Laura, io sono il più curioso del duo qua a Social Club e volevo chiederti se hai qualche aneddoto, perché sappiamo che molti calciatori vengono da voi, l'abbiamo visto anche sui vostri social. E soprattutto per quanto riguarda ovviamente la Juventus, chi è che magari viene più spesso? Puoi raccontarci un piatto preferito, qualcosa a cui non sanno rinunciare?
Va benissimo, allora noi siamo aperti da 4 anni e devo dire che in questi 4 anni sono venuti sempre tutti, sia insomma delle squadre del Torino città, tutti quanti, in particolare comunque i juventini, poi noi tifiamo tantissimo quindi ancora meglio. Vengono tutti, quello che mangiano da noi sono piatti sani, quindi la carne, il pesce, il Black Angus Nebraska, il pesce fresco, sono golosissimi di pasta, poi mio papà fa dei risotti di mare pazzeschi, quindi comunque tendenzialmente molto piatti molto sani, naturali, perché noi comunque abbiamo materie prime freschissime, tutto preparato al momento, quindi comunque cucina super sana. E piatti in particolare non ce n'è uno, perché noi abbiamo pochi piatti ma insomma
buoni. Sì, un aneddoto con un giocatore in particolare.
Allora, un aneddoto, qui più o meno tutti quanti hanno festeggiato i compleanni e una sera c'è stato il compleanno di Paolo Dybala e c'era praticamente mezza squadra con tutte le mogli, ovviamente, perché loro vengono sempre in famiglia o accompagnati dalle fidanzate, e hanno fatto una diretta, e ad un certo punto i tifosi che hanno visto la diretta di Paolo, che la faceva con Higuaín e Cuadrado, si sono resi conto che erano all'interno del mio locale. Quindi tempo 20 minuti sono arrivati tipo 400 tifosi fuori dal ristorante, e quindi loro erano in gabbia, non riuscivano ad uscire, quindi abbiamo dovuto veramente
fatto nottata.
Assolutamente, c'erano 400 persone, quindi mio papà si è messo fuori, tipo butta fuori per riuscire a farli uscire dal ristorante, quindi è stato divertente questa cosa, ecco.
Assolutamente sì. Avete una collezione di maglie? Qualcuno vi lascia qualche cimelio?
Ma sì, sempre. Ah, poi bene. Vanno a ruba, ecco.
La tua preferita, Laura? Quella che sei riuscita a strappare e che tieni più gelosamente?
Ma no, non c'è una preferita, ecco.
Ah, noi speriamo.
Giusto così.
Sì, è giusto da parte tua non esporti, noi però...
Noi ci proviamo.
Ci proviamo, insomma, magari se ci dici qualche calciatore che ti ha lasciato la maglia, Dybala, tale qua e là, noi sai, siamo dei sognatori, ecco.
Ma no, sono tutti gentilissimi e disponibili questi ragazzi, sia con noi del ristorante che li coccoliamo da 4 anni, sia con tutti i tifosi che frequentano il nostro ristorante, sono veramente gentili e sono sempre disponibili sia per le firme, le foto e le maglie, e che noi comunque custodiamo gelosamente perché ovviamente abbiamo un bellissimo ricordo delle serate passate con loro. Tra l'altro, inizialmente quando abbiamo aperto il ristorante, noi super tifosi della Juve non ci aspettavamo che comunque arrivassero subito, e quindi mio fratello in cucina era sempre un po' teso, un po' tremolante, invece adesso è tutto normale, nel senso che chiamano, arrivano, è come se fossero a casa, e quindi noi li accogliamo sempre come se fossero veramente dei nostri amici, quindi l'atmosfera è veramente bella.
Ci sta, Laura, onestamente. Io nei panni di tuo fratello anche a me tremerebbe la mano.
Sì, dovessi... perché all'inizio veramente era lì che non riusciva, sbagliava tutti i piatti, faceva dei disastri.
Lo capisco.
Tifosissimo sin da piccolo, poi magari ti ritrovi a cucinare per alcuni personaggi, magari averli anche in gruppo è stranissima la cosa, no? Poi
comunque è arrivato anche piccolo... Cristiano Ronaldo?
No, mannaggia, no.
No, perché io a Cristiano Ronaldo fossi il tuo fratello non riuscirei proprio a cucinare, cioè proprio tremoli costanti.
E io non riuscirei né a servirlo né a parlarci, guarda. Vabbè, sono comunque, insomma, essendo tifosissimi, certo, sarebbe un onore e un'emozione, e noi siamo qui e aspettiamo.
Ma sì, arriverà sicuramente, non avremo dubbi, lo aspettiamo anche sui vostri social. Insomma, lo capiremo probabilmente anche da lì. Laura, allora, grazie, sei stata gentilissima.
Teniamo aggiornati, ragazzi.
Laura, noi siamo pronti a venire, Noi veniamo noi due in coppia.
No, non siamo Ronaldo e Giorgina, però sei simpatici.
Ok, va bene. Allora vi aspetto, ragazzi, siete nostri ospiti. Grazie del collegamento, grazie di tutto.
Grazie.
E un saluto a tutti i tifosi, a tutti quelli che ci hanno ascoltato e anche ai nostri clienti.
Grazie a te,
grazie,
Laura.
A te, ciao, Laura.
Un saluto anche a tutti i componenti del vostro staff e la tua famiglia. Ciao, Laura, grazie.
E dopo comunque
noi possiamo portare
allegria.
una maglia di Radio Bianconera,
la polo,
un
cappellino,
cioè, lo firmiamo anche.
Ma che firmi? Dybala, il compleanno di Dybala, la nostra firma non vale niente, ragazzi.
Come no?
Vedremo, magari tra qualche anno varrà un po' di più, ma non lo so. Comunque siamo simpatici, portiamo allegria e divertimento nel locale. E comunque immagino
e anche bellezza, anche bellezza con Camillo,
degli
ragazzi.
Altri. Direi che se facciamo una diretta Instagram noi nel loro locale sicuro non arrivano 400 persone fuori, questo lo possiamo dire.
Probabilmente ci mandano, no scherzo.
No, beh, adesso. Cioè, insomma,
però non aspettiamo i 400 tifosi, quello no.
No, a parte
su quello penso, lì sì, penso di potercela mettere la firma.
Sì, lì sì, lì possiamo assolutamente mettercela, però ripeto, siamo simpatici, portiamo questo ragazzi. E ci arriva infatti un messaggio anche del nostro Manuel, che ci stava ascoltando, il nostro tecnico, ha detto provate ad entrare in ogni locale, ecco. Noi siamo solo curiosi, sì, in verità sì, ragazzi, questo qualsiasi festa ve lo ricordo.
Come al solito Manuel è sempre sveglio, ci ha
subito bacchettato.
Sì, no, detto subito. Ciò, Cami, tornando a parlare di calcio. Abbiamo chiuso la mezz'ora di prima con Bernardeschi, con l'approccio a questo ruolo che su cui si sta lavorando. Io lo chiedo a te come ai nostri ascoltatori, ma Bernardeschi lo piazziamo come alternativa solo nei due esterni? Stop?
No, io credo onestamente possa fare nel 3-4-3, nel 3-4-3 all'esterno, sicuramente non il Kulusevski e il Ramsey.
Spiego meglio. Che lo possa fare,
non c'è
dubbi, non ne abbiamo, ma che lo farà, chiaro che non abbiamo la sfera di cristallo per poter prevedere che cosa succederà, però immaginando un po', no, facendo un po', utilizzando un po' la fantasia, onestamente là davanti ci sono Ramsey, Ronaldo, Morata, Dybala e Kulusevski.
Io ci metto potenzialmente anche Chiesa.
Sì,
più Chiesa e Cuadrado.
Potenzialmente sì, però il discorso è, essendo già in 5, no? E verosimilmente quei 5, sì, Kulusevski l'ha spostato, però diciamo che i risultati non sono stati ottimali, no? Allargandolo in fascia. Secondo te può trovare maggiore spazio lì o maggiore sugli esterni? È chiaro che lì lo possa fare, no? Però siamo sempre lì. Lo ha detto Maurizio Sarri l'anno scorso. Tra l'altro c'è un'intervista di un suo carissimo amico, sì, Aurelio Virgili, quest'oggi su Tutto Sport, che vi invitiamo a leggere e di cui magari discuteremo, perché c'è una notizia di fondo e ci arriviamo. Però su Bernardeschi, no? Ragioniamo, l'ha detto Maurizio Sarri a inizio stagione scorsa, deve specializzarsi.
Sì.
Deve specializzarsi. Lo scorso anno ha fatto il trequartista,
poi
il nazionale fa l'esterno, l'ha fatto qualche volta anche alla Juve.
La mezzala.
Quest'anno farà l'esterno, però un altro tipo di esterno.
Io
questi continui, no, spostamenti, io onestamente Bernardeschi credo che debba fare l'esterno, punto, e basta.
Sono d'accordo di più con te.
Magari l'esterno,
tutta
questo
fascia.
Tipo di esterno, questo. Quello che serve, forse meglio ancora.
Sicuramente sì.
Forse meglio ancora in questo momento della sua carriera, dove ha avuto tantissimi alti e bassi, molti bassi, forse molti più bassi, e deve rilanciarsi, rilanciarsi, anche perché contratto in scadenza 2022.
No, ma poi
sono meno di 2 anni e quindi questa è la stagione. Questa è la stagione. O quest'anno fa un salto di qualità e quindi conferma di poter stare nel gruppo Juve e allora può arrivare un rinnovo di contratto, altrimenti la prossima estate ci si deve separare, anche perché comunque è stato un investimento da 40 milioni di euro e sarebbe un patrimonio perso eventualmente a zero.
Assolutamente
quindi,
sì.
Quest'anno è quello del dentro fuori.
Io ti dirò, Simo, sono dell'idea che il tuo ragionamento è perfetto. È perfetto, nel senso, tra le tre punte, se tu immagini una formazione puoi metterlo, vero, ma nel chiedere qualcosa in più a Bernardeschi, secondo me, è chiedere di fare tutta la fascia per liberare la sua corsa. L'arma principale che abbiamo visto alla Juventus è la corsa. Io continuo a credere abbia un tiro meraviglioso, ma non prende mai la porta, questo è un fattore, non fa assist, questo è un altro fattore, per allontanarlo anche dalla porta, in maniera tale che io da Bernardeschi non mi debba aspettare 5, 6, 7 gol, ma da Bernardeschi mi debba aspettare tanta corsa, tanta quantità e tanti palloni in mezzo per gli attaccanti. Immagino un Bernardeschi in sovrapposizione a Ronaldo quando parte largo e mettere palloni in aria per Morata, per Dybala, per Kulusevski, per chi giocherà, per Ramsey. Insomma, lui deve essere una di quelle frecce che deve innescare i nostri attaccanti. Perché quella corsa lì, quel fisico lì e anche quel piede può permettersi di giocare sulla fascia, di fornire bei cross, perché sa crossare anche molto bene e può diventare, secondo, con quella velocità, con quella facilità di corsa, una spina nel fianco per gli avversari. Poi con, ripeto, quel fisico vorrei vederlo fare magari qualche gol chiudendo le azioni da quinto. Quindi coprendo l'area da quinto, ha un bel piede, ha una bella coordinazione, può saltare di testa perché è anche alto e quindi diventare un'arma vincente chiudendo le azioni. Io trovo che quello sia una bella sfida per Bernardeschi. Qualora fosse rimasto per giocare nei tre, l'avrei venduto. Se mi dicono è rimasto per giocare nei tre, avrei preferito vendere.
Sono assolutamente d'accordo, però allo stesso tempo poi c'è sempre il solito discorso del mercato, no? Puoi anche decidere di venderlo, però se poi non arriva niente.
Sicuramente, però dall'altro lato, Simo, con la gente che ha una soluzione in prestito secco, come è stata trovata per Douglas, per De Sciglio e per altri, si potrà trovare.
Ho capito, però per Bernardeschi, con tutto il bene, è un giocatore che, uno, fisicamente è sempre integro, quindi già lo eleva per forza di cose a uno status superiore a De Sciglio e a Douglas Costa.
Giovane.
Relativamente giovane, 26 anni, quindi ancora con tanto da poter aggredire. In più, aggiungici anni di Juve, alti e bassi, quello che volete, ma comunque anni di Juve, che spesso si sottovaluta, ragazzi, però sono comunque ragazzi che stanno all'interno del gruppo squadra Juve e che, vuoi non vuoi, qualcosa acquisiscono.
Bernardeschi poi ha giocato anche tanto, perché comunque in tutte le stagioni magari parte in sordina, poi però la fase finale della stagione gioca parecchio, quindi è una sfida, onestamente, che secondo me qualche grande squadra poteva anche prendersi il rischio di fare. Poi è sempre un rischio, perché hai visto comunque un giocatore in difficoltà da un anno e mezzo, perché dopo quella partita con l'Atletico Madrid forse si è alzata anche l'asticella. Però ti ripeto, in quel ruolo, come vice Sandro, come alternativa Sandro, come giocatore che negli ultimi 20 minuti con Sandro stanco e devi cercare di attaccare, può attaccare la fascia con dinamismo e con freschezza atletica, perché negli ultimi 20 minuti i cambi sulle fasce sono fondamentali, perché no? La sfida vera, Simo, sono i 40 metri indietro, perché lui li può fare. Lui è uno che, se viene puntato, non va terribilmente in difficoltà, è uno che in una diagonale difensiva, col fisico che ha, può reggere un attaccante, e ti ripeto, se lo fa Perisic, per me lo può fare benissimo Bernardeschi.
Ti stuzzico, Cami, perché mi è arrivato un bel messaggio da parte di Simone, da Vignola, che salutiamo. Sì. Bernardeschi deve guardarsi tutti i video di Gosens, deve diventare il suo modello, ha quelle caratteristiche, dice.
Sono d'accordo con lui. Per fisicità, per facilità di corsa e anche il tiro, è come lui. Non ha quella potenza nel salto e nel colpire di testa. C'è il gol che Gosens fa alla Lazio, un gol d'attaccante, salta a piedi uniti e dà tutta la forza col collo, col corpo, e proprio sulla palla. Lui non ha quel colpo di testa lì, non ha quella forza lì, però il paragone, il guardare Gosens, secondo me è calzante. Cioè, trovo un bel messaggio. Onestamente ci pensavo anch'io quando stavo descrivendo Bernardeschi adesso nel ruolo di fascia. Poi sai, noi stiamo lavorando su questa nostra idea, bisognerà veramente poi capire negli allenamenti e come lo vedrà Pirlo. A me piacerebbe partire col Crotone con Bernardeschi titolare in quella posizione, molto mi piacerebbe molto, perché vorrebbe dire che comunque c'è un percorso di crescita per il calciatore, anche cercare di trovargli una soluzione, un ruolo importante. E lui, ti ripeto, sì, ma è sempre la solita frase.
Anche fisicamente sono similissimi, sì. Perché stavo dando un'occhiata, entrambi poco più di un 80,
sì.
Quindi fisico simile.
Bella corsa,
la differenza è ovviamente, no, forse un po' di potenza nelle gambe, che cosa è stata veramente straripante. Bernardeschi ce l'ha, forse un pochino meno, però ci può stare, no? Un bel paragone questo, però, di Simone, a cui onestamente io non avevo pensato.
Da Berna, cosa che fanno i due migliori terzini sinistri del campionato italiano, Teo e Gosens? Vorrei quella cattiveria nell'attaccare la palla, nel leggere la difficoltà dell'avversario e prendere metri e prendere campo. Questo è quello che vorrei.
Tutti vogliono tutti in campo, Cami, perché Carlo Alberto ci dice: nella partitella potevi giocare anche tu?
No, ragazzi.
Neanche quella dello staff?
No, quella dello staff sì.
È quella, penso.
Quella sì. Quella potevo giocare.
Carlo Alberto, correggimi però, se sbaglio, ma mi sembra quella dello staff che tu intenda.
Quella dello staff probabilmente sì, ma con un intervento come quello di Tudor mi trovavano a pezzi. Dovevate ricompormi.
Sì, trovavo probabilmente sul campo a 50 metri più distante, con una scivolata di Tudor del genere, no? Ti faceva, ma anche con una delle spinte,
sì,
che ha dato ieri Igor Tudor. E poi invece Yves dice: ma tu sulla fascia sinistra?
Io sulla fascia sinistra mi passano sopra. No, tra le poche cose positive nella mia becera carriera ho i due piedi. Però ragazzi,
Montati tu dici in modo corretto.
Montati in modo corretto, i piedi non i piedi sono buoni, manca tutto il resto, la fisicità, la corsa, quindi insomma, direi che ho fatto il mio, sono arrivato fino a un certo punto e poi sono stato trovato mancante, quindi mi sono seduto qua sullo sgabello e cerco di intrattenere il nostro pubblico, ecco.
Che ci sta, insomma, dai.
Ho ammesso i miei limiti, ecco.
L'umiltà, ragazzi, è sempre qualcosa di estremamente utile, che porta sempre fino in fondo. Cami, però ripeto nuovamente, perché questo paragone di Simone di Bernardeschi Gosens mi stuzzica parecchio e credo onestamente che possa essere qualcosa di fondamentale per il suo futuro e possa dargli un cambio in più. Mi auguro, ma immagino di sì, che sia lo stesso ragionamento che hanno fatto nello staff, sì. E per questo motivo non sono andati su un esterno di sinistra, perché credono che possa essere, no, se non il titolare, ma un'alternativa di pari livello di Alessandro su quella fascia lì. Quindi e credo che la direzione sia anche questa, anche perché altrimenti qualche soluzione l'avrebbero cercata.
Di coda.
Ma qualche soluzione l'avrebbero cercata, perché mi sembra evidente che si siano capiti gli errori dell'anno scorso e quindi qualche soluzione sarebbe stata cercata, e se non è stata cercata è perché forse non c'è questa idea di fondo per lo sviluppo della prossima stagione.
Verissimo, Simo, secondo me, te l'ho detto, lui dovrà guardare molto come attaccano, no, Gosens in fase di non possesso, no, Gosens e Teo, perché guarda Teo il gol che fa 2-0 con lo Spezia, mangia letteralmente a Gudelo. Cioè, Agudelo non ha neanche tempo di stoppare, lui gli arriva lì come un treno, gli porta via la palla e poi non lo fermi più. Lascia partire questo sinistro che lui ha, molto dritto, molto, molto forte, e passa in mezzo alle gambe del difensore e lì è sentenza. Quando la palla passa in mezzo alle gambe del difensore, il portiere non la vede. E lui deve avere quel tipo di modello lì. Cioè, lui deve attaccare l'avversario, prendere la palla e liberare questa corsa. Perché lui ce l'ha questa corsa. Beh, l'abbiamo visto
nel... sì, sul lungo sì, è velocissimo, sul lungo. Forse ci mette un attimino a
partire,
a mettersi in moto, però poi sul lungo, oltre a essere veloce, ha anche tantissima resistenza.
Prendendo un anticipo,
cioè,
del genere,
la parola l'hai usata tu, quella chiave, sfinire, perché lui sì, ce l'ha, lui ce l'ha assolutamente.
Lui deve sfinire il suo avversario, e soprattutto magari negli ultimi 20 minuti, quando Alessandro può tirare più il fiato, tu metti Bernardeschi fresco e può sfinire. E ti ripeto, ha una fisicità tale per cui non ho paura nel vederlo affrontato da qualche altro avversario, magari più fisico. D'accordo. E anche da un piccolino. Magari lo può saltare una o due volte, ma lui sul lungo lo può riprendere.
Certo, bisogna lavorare di testa, ma è questo, esattamente questo che lo staff deve fare della Juve, lavorare di testa su Bernardeschi per sbloccarlo, e può togliersi soddisfazioni sia lui che la Juve. Cami, è arrivato il momento del break, abbiamo tutta un'ora da vivere ancora insieme, quindi adesso andiamo da Filippo, ci ascoltiamo le ultime, poi torniamo ragazzi, quindi a fra poco.
Social Club
Radio Bianconera, l'unica che conta, questo è Social Club, io sono Camillo De Michelis, a fianco a me c'è
Simone Di Noi, in vostra compagnia per questa seconda ora di Social Club, assieme, oltre il vetro, alla regia di Filippo Medeo, che ritroviamo e salutiamo. Cami, leggo un po' qualche messaggio mentre mi fai vedere una cosa che, di cui entriamo, dopo sì, ci torniamo, perché tra l'altro ci è anche arrivato un messaggio, devi sapere Cami.
È perché abbiamo un po' di difficoltà con i messaggi in questi giorni.
Sì, in questo momento sì, proviamo a condividere uno schermo in due, ma non è semplice, anche perché tutti e due siamo abbastanza problematici dal punto di vista della vista, quindi abbiamo un attimo bisogno di probabilmente un binocolo da montare qua.
Veniamo col binocolo.
Sì, no, per mettere lo schermo dei messaggi in mezzo tra i due serve un binocolo per riuscire a vedere.
Sì,
quindi
mangiamo il microfono, insomma. Esatto. Tutto molto bello,
Se no chiediamo alla regia l'archetto, così sì, possiamo muoverci e spostarci, no, a parte gli scherzi. Cami, ci arriviamo su quello. Prima però ringraziamo Stefan da Latina per il messaggio. E a Stefan, così come a Simone, entrambi, perché su Simone voglio commentarlo direttamente anche con lui. Domani, ragazzi, sì, venerdì dei tifosi, quindi se volete e avete tempo e spazio, parlate, chiacchierate in diretta con noi.
Non fate i timidi.
Non fate i timidi e facciamo due discussioni su Bernardeschi Gosens, ma anche su tante altre tematiche. Detto ciò, Cami, questa mattina Tutto Sport ha aperto con...
Leggo i messaggi, ce l'ho i messaggi.
Ah,
quindi,
incredibile,
ragazzi,
ce l'hai fatta.
Volevo tranquillizzare tutti.
Qui servirebbero i fuochi d'artificio, ragazzi, per concludere questo affare che Camillo è riuscito a fare con i messaggi di Radio Bianconera. No, a parte gli scherzi, dicevo, su Tutto Sport questa mattina, intervista a un caro amico di Sarri, citato più volte anche dallo stesso allenatore nelle varie conferenze stampa, come colui che, diciamo così, ascoltava tutti i suoi sfoghi e tutte le sue momenti di difficoltà, gli è stato vicino. Sto parlando di Aurelio Virgili,
sì,
Cami, di cui si è insomma parlato e chiacchierato della situazione attorno a Maurizio Sarri. E diciamo così, la notizia che è venuta fuori sì dall'intervista è l'idea che si stia quasi per arrivare a
Una risoluzione
contrattuale tra Maurizio Sarri e la Juventus, e sia perché lui vuole tornare ad allenare e quindi vuole sostanzialmente risolvere il contratto, sia perché leggo direttamente dall'intervista a onpagetuttosport.com: stanno cercando un accordo che soddisfi tutti e che consenta a Maurizio di sentirsi libero di allenare e alla Juventus di risparmiare.
Sì.
E questo comunque, ragazzi, vedremo se si concretizzerà rispetto alle esperienze che stiamo avendo e che abbiamo avuto. Si alzano le mani, ragazzi, perché
assolutamente
può avere tutte le antipatie di questo mondo,
però ha garantiti milioni di euro sul divano. Sul
esatto,
divano, cioè,
quindi lui vuole rimettersi in gioco, anche perché va detto ha un'età e quindi non ha tanto ancora da poter aggredire, ma neanche nelle sue volontà, perché
secondo
lui
me
quello che si vocifera, ragazzi, è che voglia fare ancora qualche anno e poi chiudere con il calcio e appunto liberare anche la Juve del peso del suo contratto, cosa che non è accaduta, non sta accadendo con Chiedira.
sta accadendo con Khedira, non è accaduta con Allegri.
Non è accaduta con Allegri.
Non accade con Spalletti.
È accaduta in parte con altri giocatori come Higuain, con cui si è arrivato a un accordo di buona uscita.
Sì, Higuain si è arrivato a una buona uscita perché è arrivato all'Inter Miami e comunque ha preteso la buona uscita. È diverso rispetto a Matuidi.
Tra l'altro all'Inter Miami comunque è arrivato a ottenere lo stesso
ingaggio, quindi poteva tranquillamente, in un tra virgolette gesto di attaccamento e amore per la maglia bianconera, dire vabbè, i soldi li guadagno tutti all'Inter Miami, va bene così, grazie di tutto. Invece ha preteso la buona uscita, e poi qualcuno mi possa anche dire giustamente
figurati,
sono cose queste loro,
sono solo temi di discussione,
sono quello, però lui l'ha pretesa, ma tu di no, e questo va detto. Chi dirà, gli ultimi giorni di mercato sappiamo che comunque Paratic ha provato qualsiasi cosa per rescindere il contratto, lui ha sempre detto no, ha alzato forse non qualsiasi cifra,
ecco.
Qualsiasi cifra no, però ha alzato anche un po' l'offerta per Khedira stesso, e alla fine lui ha detto no, lui ha detto no per tanti più motivi, però tra virgolette poteva fare, secondo me, il ragionamento che fossi stato in Sarri, prendetemi a male parole, io avrei potuto fare, lo dico senza problemi, sto 2 anni fermo e mi godo il mio stipendio. Mi godo il mio stipendio perché la Juventus è andata a Sarri a proposito un triennale. Non è Sarri che ha detto, ehi la Juventus, io sono libero, mi dai un triennale.
Anche perché non era libero.
Non era libero, tra l'altro. Quindi il discorso è che poteva tranquillamente passarsi 2 anni sul divano. Sul divano e dire, io ho il mio stipendio. E invece questo potrebbe essere veramente qualcosa importante, che forse secondo me può seguire il filone, no, degli ultimi anni a Napoli, Chelsea, Juventus, per avere panchine importanti. Poi si legge nell'intervista che il sogno è quello di portarlo alla Fiorentina.
Il sogno dell'amico.
Sì, assolutamente. Io ti dico,
si vocifera un po', da tempo, io te l'ho detto. Te l'ho detto in tempi non sospetti, perché
venerdì sera, diciamolo, e io sono una persona, l'ha detto venerdì sera, finita la partita, anzi al dopo il gol di Verre, lui me l'ha detto.
Però te l'ho detto con grande certezza, quindi sai che era qualcosa che...
Sì, no.
Non ti ho detto forse.
No.
Però detto ciò, questa ovviamente...
posso dirti che sarebbe una squadra...
Idea mia, ma
una squadra potrebbe...
Anche perché un po' cioè, è un sogno dell'amico, però diciamo che è un po' un sogno anche di Sarri, che insomma sappiamo il rapporto che ha con Firenze, quindi...
E poi ti dico, Simo, secondo me...
Non ce lo vedo.
Se c'è una squadra che può giocare...
Poi è tornato Caglion.
Cioè,
me lo vedo già, Ribéry Caglion, perfetto, sì, cioè il taglio.
Sì.
Il classico taglio, no?
Sì, bisognerebbe trovare gli scivolamenti per coprire un po' Ribéry, ma... E la vedo già perfetta, anche una punta che non dà riferimenti, e poi Vlahovic che entra lì, il centrocampo piccolo, mobile, tecnico, perché tutti lì secondo me possono far bene.
Buonaventura, Amrabat, Pulgar,
Buonaventura, cioè insomma è un bel centrocampo, stesso Duncan con lui, io comunque trovo che Duncan sia un buon giocatore,
sì.
Si sta un po' perdendo, però è un buon giocatore. È un centrocampo che si sposa bene, secondo me, nelle idee di Mister Sarri. Forse mancherebbe un terzino,
destro.
Perché Cáceres non è un terzino,
destro, sì.
Però potrebbe farlo. Fino a
magari lo può fare Milenkovic
con Biraghi all'altra parte, il classico esempio alla Gulam il primo anno di Napoli. Secondo me c'è una squadra che può sposarsi bene con le idee di Mister Sarri, sicuramente la Fiorentina, e tra l'altro darebbe secondo me una botta di entusiasmo all'ambiente incredibile, perché comunque Sarri, anche se si è seduto un anno sulla panchina, nel mondo anti-juventino secondo me continua a essere un allenatore che è tra virgolette nemico della Juve, e quindi secondo me darebbe molto entusiasmo sia per il
secondo
nome
me,
Sarri,
secondo me l'entusiasmo lo dà più perché
sia per il
perché,
nome Sarri,
ragazzi,
però alimenterebbe anche un po',
no, ma perché viene spesso sottovalutato, no?
Però ha vinto uno scudetto.
Però, oltre ad aver vinto uno scudetto, viene dallo scudetto con la Juve, dall'Europa League col Chelsea, da 3 anni fantastici al Napoli. Cioè, è un allenatore bravo. Cioè, da grande squadra. Insomma, infatti arriva da da Chelsea e Juventus, che con tutto il rispetto parlando sono un gradino un po' più in alto, no, rispetto alla Fiorentina, e quindi vorrebbe dire prendere un allenatore da top per una squadra che punta a diventare top, quantomeno nelle parole, nel progetto che ha il presidente commisso, e quindi no, inizierebbe già ad accorciare dal punto di vista tecnico questo divario. Però insomma, Cami, vedremo un po' quello che sarà lo sviluppo, ecco.
Sai Simo che io sono un sognatore, te ne sei accorto anche nella nostra squadra del fantacalcio, mi piacciono le scommesse, mi piacciono un po' le sfide in generale. Penso che Sarri, secondo me, potrebbe accettare una sfida come la Fiorentina, e te la butto ancora più potente, ti dico, Sarri potrebbe far tornare la Fiorentina ad essere una squadra comunque importante, che lotta per l'Europa League, che lotta per i posti dal quarto al settimo, quindi tornare a essere una squadra non che lotta per la retrocessione, perché
sì, forse non dal quarto, perché magari dal quarto ci
non nei primi anni, però su un progetto immagino Sarri in un progetto triennale,
ma l'idea è quella, ma l'idea è sicuramente quella triennale del presidente,
e ti dico con un direttore sportivo che non mi sono assolutamente piaciute le parole di Pradè, però io lo trovo un ottimo.
Bene, anche quelle di Commisso, dai, no, forse un po'
eccessive. Trovo sbagliato questo cercare di fomentare la piazza.
Sempre avere un nemico costante, sì, di trovare sempre un nemico. Comunque è stata un'operazione da cui hai guadagnato 60 milioni per un giocatore che fra due anni va in scadenza, quindi...
Cioè, Simo, quello che ti dico è che era successo anche per Bernardeschi con i Della Valle, cioè cercare di far passare il calciatore per non avere critiche,
responsabilità,
perché hai venduto un giocatore alla Juventus, nemica storica, e poi anche lì...
Di tutti,
però che poi anche lì dovrei immaginare, comunque non è che ci si gioca lo scudetto tutti gli anni con la Fiorentina, da avere questa rivalità, questa... Ripeto, quando Bernardeschi ha fatto il 2-0 il primo anno nella Juventus, l'1-0 il primo anno della Juventus, dopo c'era una credine verso questo ragazzo che onestamente non riesco a immaginarmelo seriamente. Però quello che voglio dire, scarico la responsabilità su Chiesa. Ah, ma lui è voluto andare via. Ma hai guadagnato 60 milioni di euro. Cioè, in Inghilterra vediamo giocatori andare via a zero in squadre rivali. Cioè, in Germania anche. Cioè, Lewandowski è andato via a zero dal Borussia Dortmund al Bayern Monaco, e si è giocato la Champions League sapendo di essere già un giocatore del Bayern Monaco con la maglia del Borussia Dortmund, se non vado errato, ma penso di sì. E non si è detto niente. Cioè, non ho visto scene dove andavano fuori di casa, fuori dalle visite di Lewandowski, a gridargli, a insultarlo. Invece in Italia noi dobbiamo alimentare l'odio. Se poi anche chi è dentro a questo movimento alimenta l'odio o fa dichiarazioni, mi sembrano anche eccessive nei confronti di un ragazzo classe 97, onestamente siamo sulla strada sbagliata. Però, tornando al discorso, sono dell'idea che Pradè sappia fare molto bene il proprio lavoro. Il difensore preso anche da River Plate mi incuriosisce molto, penso che la Fiorentina abbia fatto un'ottima squadra, e credo che in questo momento la Fiorentina passi dall'esplosione di Vlahovic e anche forse dalla consacrazione di Kwame. Queste sono due sfide importanti, e forse ti dirò, è giusto che una squadra come la Fiorentina punti su giocatori così giovani invece di andare a rischiare con Piontek, che onestamente dopo i 6 mesi, dieci mesi tra Genoa e Milan, cioè si è parecchio perso, perché non è titolare neanche nell'Hertha di Berlino, e questo deve essere un segnale.
Sì, deve esserlo per forza di cose.
Cioè, preferisco veramente far fatica, ma puntando su un ragazzo come Vlahovic, che è cresciuto e che per me ha un mancino meraviglioso.
Sì, che ha ricevuto. Ora stiamo un po' muovendoci. Lo sapete che a noi piace parlare
in generale.
Non solo di Juve, ma di calcio in generale. Ma mi allargo ancora un po' di sport in generale.
Sì.
Infatti, non l'abbiamo fatto perché abbiamo l'esperienza di anni di anni scorsi, però quindi non ci avete sentito parlare di NBA, di
anche
partite.
Perché siamo agitati,
sì, ma poi perché abbiamo l'esperienza degli anni scorsi di un nostro amico ascoltatore che ci ha bacchettato perché ne abbiamo parlato. Giustamente, le partite sono di notte, c'è chi se le registra e poi non vorrebbe sentirlo, quindi non ne abbiamo parlato, però sapete che noi ci allarghiamo un po'. Ho sentito un po' tante critiche su Vlahovic dopo quella partita con l'Inter.
Sì, parecchie troppe critiche, e ti dirò, io penso che
cioè ti dico la mia, l'errore è stato togliere Chiesa, Ribéry, cioè di dire, cioè di toglierti i tuoi migliori e dire fatta, finita.
Per mettere i giovani, che è normale che...
Cioè Ribéry stava veramente facendo impazzire chiunque della difesa dell'Inter, probabilmente il pallone non glielo toglievi mai, cioè in difficoltà, non in difficoltà, però magari sotto pressione dai la palla a lui e sai che inventa qualcosa, e nella peggiore delle ipotesi, che non è la peggiore, ma in quei momenti probabilmente la migliore, ti prende il fallo, ti fa respirare.
È quello. Io un giocatore d'esperienza come Ribéry, nei minuti finali lo tengo sempre in campo, perché anche da fermo, non lo so, Simo, si mette davanti al difensore, lo spinge, va giù, e fallo, prendi minuti, riposi. E sono come il cambio difensore attaccante, una delle cose che mi fa più paura durante le partite, perché preferisco veramente un attaccante di fama, un attaccante che comunque è riconosciuto. Ad esempio un Ronaldo, secondo me a volte si prende dei falli perché è Ronaldo, ma non è un mistero, ragazzi. Un Ribéry anche, un Lukaku anche, perché sono bravi a far vedere il contatto, a far salire la squadra e dare anche quella personalità proprio nel campo in generale, nei confronti della loro squadra, degli avversari, dell'arbitro, far sentire il peso del loro nome. E quindi lì aveva sbagliato, perché comunque il giovane, quando la partita è sul filo, può agitarsi, sono tutte cose che impari con gli anni. Ne abbiamo parlato, abbiamo fatto l'esempio di Caputo, Simo. A 20 anni non era sicuramente come adesso conosce il gioco, conosce i momenti, sa gestirsi, sa dove arriva il pallone. A 20 anni hai la voglia di spaccare il mondo e questo magari influenza il tuo gioco. Comunque, tornando al discorso generale, penso che adesso non vogliamo far saltare già Iachini, che anzi è un allenatore che ovunque va il suo lo fa, le salvezze le porta a casa e diciamo è un equilibratore. Però direi che comunque, insomma, il nome di Sarri potrebbe far sognare la piazza di Firenze. Questo.
Beh, dai, questo sarebbe, penso sia fuori di dubbio, onestamente, ragazzi.
Con un bel progetto triennale, con i giovani che hai messo, potrebbe essere una bella sfida anche per mister Sarri, che forse in questo...
E sarebbe, dai, affascinante anche per noi raccontarlo. E però, ripeto, facciamo un attimo una precisazione. Sono, uno, non fantasie, però... immaginazioni che stiamo facendo noi in base alle parole dell'amico, ricordiamo l'intervista fatta dall'amico di Maurizio Sarri, Aurelio Virgili, a Tutto Sport, che ha parlato di questo sogno fiorentina per lui, però insomma da quello che abbiamo capito in questo anno, conoscendo un po' l'ambiente attorno a Maurizio Sarri, non adesso magari, cioè lui si immaginava di fare un triennio alla Juve, però prima di chiudere sostanzialmente la sua carriera da allenatore, il sogno fiorentino, il pallino fiorentina c'era, questo ve lo possiamo dare per assodato, quindi sono tutte, no, immaginazioni. Poi al momento di notizie uscite da ambienti vicini a quello viola non c'è niente, su Maurizio Sarri, ragazzi, sono solo idee che
fantasia.
Stiamo portando avanti noi, sì, divertendoci anche un po' in questo periodo.
Io lo vedo
senza calcio.
Sì, assolutamente, in due squadre posso immaginarmi Sarri, Fiorentina e Milan.
Poi, quindi hai già dato
un saluto, un abbraccio a mister Pioli, ragazzi. Però,
che detto ciò, ora, parentesi, visto che ci stiamo muovendo un po' su varie parti della Serie A, che è partito bene anche stavolta,
sì,
molto bene, poi ha affrontato squadre, no? Diciamo che ha avuto una partenza soft,
però
è partito benissimo.
Partito era zero e devi vincere senza
è partito
Ibra.
Benissimo.
Cioè, anzi, io ripeto, inciso.
Vediamo il derby.
Stima al Milan.
Mercato che... top del Milan, ragazzi.
Sì, a parte forse il centrale, che tu sai che sono
signoro. Sì, però ne hanno 5.
Però per prenderlo in prestito secco, senza diritti, forse per una squadra come il Milan meglio crescere gabbia. Mettiamola così.
Nel senso visto il percorso che stanno facendo, è
sì,
quella la direzione, perché comunque Teo, Dalot, Tonali... sono tutti giocatori giovani.
Dalot anche lì prestito secco, però Dalot secondo me una fiscia al fantacalcio
messa
anche se ci hanno rubato il pallino del giocatore dell'Udinese, sì, che non pronuncia... sappiamo pronunciare.
No, perché... adesso, ormai ti sei spinto, ma perché dopo lo chiediamo al nostro ospite.
Infatti,
però
infatti.
Ormai ti sei spinto.
Non me lo ricordo, però ragazzi calcia benissimo.
Owe Chan,
sì. Anche se tu hai invece il tuo pallino, si prende ancora peggio. È l'attaccante del Genoa. Sì, l'attaccante del Genoa. Grande. Chiederemo tutto al nostro ospite tra qualche minuto. Ti dico, il Milan sta facendo molto bene e il Milan non ha detto una parola per quanto riguarda comunque l'assenza di Ibra col Covid. Mi tolgo il cappello. Vedremo, comunque adesso c'è il problema, ce l'ha l'Inter.
Sì, perché con notizia di ieri,
Bastoni e Skriniar comunque saranno due assenze importanti. Immagino l'esordio di Darmian o D'Ambrosio.
Adesso D'Ambrosio. Aspetto D'Ambrosio De Vrij Kolarov.
Quindi probabilmente la difesa con come ha utilizzato con la Fiorentina. Sì. Con la Fiorentina.
Ecco, da capire magari Darmian, non credo onestamente.
Non voglio fare polemica, ma passerà come polemica, Simo, il derby, due giocatori fondamentali fuori, perché Bastoni, Skriniar, per me la difesa dell'Inter è Bastoni, De Vrij, Skriniar, è quella titolare, quindi due su tre fuori per il Covid. Uno potrebbe creare polemica perché sono due, Napoli aveva tre. Poi
poi è il Master Tilinski,
infatti.
Uno Master, era dello staff.
Infatti, quindi insomma... A voi poi tutte le riflessioni, perché onestamente mi sembra assurdo vedere magari l'Inter in campo e il Napoli che non si è presentato, ma questa è già cronaca, tra l'altro la primavera del Napoli che ha giocato.
Sì, che non è collegata al Napoli Calcio, sono due società differenti.
No, dico la primavera.
Ah, la primavera
del Napoli che ha giocato... lontano da Napoli e ha un giocatore comunque positivo al Covid, insomma tutte cose che mi fanno veramente un po' stranire,
riflettere, dai.
Quindi diciamo che non è facile questo momento, però ti dico, il Milan secondo me a rosa si sposerebbe molto bene con le idee di
come Mister rosa Sarri. Sì, sicuramente, però in questo momento
si trovano benissimo.
Pioli ha fatto e sta facendo un ottimo lavoro,
anche perché ti dico, lui potrebbe secondo me fare
con un brivido. Con un brivido, che però non dipende ovviamente da lui, con quella trasferta in Portogallo, insomma.
Mamma mia, ragazzi, il doppio rigore di Portieri, penso che la palla non sia ancora scesa.
Ma poi uguali, spiaccicaci, cioè, tutte e due lì, probabilmente se c'era un mirino, prendevano esattamente tutte e due lo stesso punto.
E
esatto.
Confermo una cosa, secondo me i difensori centrali soprattutto sono i migliori rigoristi, questa è la mia teoria,
sì,
Barzagli alla Juve.
Non so se i migliori, però sicuramente hanno la personalità per tirare una botta secca che...
Guarda chi è, senza problemi, Veito, Buffera, botta centrale due volte, via, e il Milan ha vinto. Invece quando vogliono fare i fenomeni, alla fine si sbaglia. Però ragazzi, se dobbiamo parlare di rigoristi, nessuno come Perotti. Come li tira Perotti, veramente. Anche Jorginho è molto bene, anche se l'ultimo periodo un paio li ha sbagliati, però Perotti molto bene, dai, noi ne abbiamo uno che discretamente li sa tirare.
Però Perotti, ha detto Camillo, che è andato al Fenerbahce in questa finestra di mercato, quindi ha salutato la Serie A e la Roma nel dettaglio. Cami, direi a questo punto di andare in pausa, in break, così a breve poi ci mettiamo in collegamento con il nostro ospite, con cui parliamo di fantacalcio, con cui parliamo di ovviamente Serie A, Serie A femminile, insomma ne abbiamo veramente da spenderci.
Se avete domande sul fantacalcio, ragazzi, siete in momento di asta. 340-54-25-324. Il nostro prossimo ospite, diciamo, ci ha scritto pure un libro sul fantacalcio, quindi direi che ne sa più di noi. E veramente non indugiate, scriveteci qualche domanda sul fantacalcio.
Break adesso, fra poco.
Social Club
Radio Bianconera è l'unica che conta, questo è Social Club, io sono Camillo De Michelis, a fianco a me c'è
Simone Di Noi in vostra compagnia, ultima mezz'ora di Social Club insieme anche a Filippo Amedeo in regia, che si sta mettendo in collegamento con il nostro ospite telefonico, che a breve farà due chiacchiere con noi, parleremo del suo libro sul fantacalcio, parleremo ovviamente di fantacalcio.
Arrivano domande anche sul fantacalcio, ragazzi, 340-54-25-324.
Con un passaggio anche sulla Serie A femminile, doveroso.
Vediamo se avete capito anche il nome del nostro ospite. Comunque ragazzi, state arrivando domande sul fantacalcio, però se ne avete ancora mandatecele subito. Abbiamo in collegamento il nostro ospite, stiamo parlando con Mario Giunta di Sky Sport. Ciao Mario.
Ciao Mario, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
Allora Mario, innanzitutto ti ringraziamo per essere in collegamento con noi e per averci dato la tua disponibilità e ovviamente parto dal tuo libro Come sopravvivere al fantacalcio, uscito poco fa, e ti chiedo come ti è nata l'idea e poi quanto ti sei divertito a scriverlo.
Ma mi sono divertito tantissimo, ho approfittato anche un pochettino del, purtroppo, tra virgolette, del periodo del lockdown che ci ha costretti a casa, e quindi ho continuato a scrivere, ho approfittato un pochettino del tempo libero quando lo avevo. Mi sono divertito tanto perché dentro il libro poi ci siamo un po' tutti noi fantallenatori. Voi vi immagino iniziate al fantacalcio, quindi vi ritroverete dentro anche voi al libro, e è molto divertente perché poi il titolo è molto azzeccato, perché poi veramente è una guida a come sopravvivere appunto a tutta un'annata di fantacalcio, che devo dire che quest'anno sarà ancora più difficile, ancora più particolare per tutto quello che sta succedendo. Ma l'idea è nata diverso tempo fa perché conducendo su Sky una trasmissione che va in onda il venerdì alle 18 che si chiama Fantashow, ho iniziato a interfacciarmi tanto con molti fantallenatori e ho voluto raccontare quella che è un po' la vita di tutti noi, ecco, la vita di tutti noi fantallenatori, con le nostre manie, le nostre scaramanzie, le nostre gioie, i nostri dolori relativi al fantacalcio, ecco.
Sì, noi siamo capitani.
E tutte le ansie.
Sì, noi siamo capitani, Mario.
E tutte le ansie, bravo, esatto.
Della nostra squadra, i Westoniani, perché il nostro idolo è Weston McKennie, quindi insomma gli abbiamo dedicato anche una squadra a Weston McKennie. Insomma, oggi abbiamo l'asta di riparazione. Ti senti darci qualche consiglio, insomma, arrivato adesso al mercato, qualche difensore, centrocampista... Insomma, Simone qua a fianco a me ha il pupillo, il nuovo attaccante del Genoa, impronunciabile onestamente.
Sì, ho capito. Sono arrivati molti giocatori che devo scoprire ancora. Uno è sicuramente è l'attaccante del Genoa dal nome impronunciabile, che è già difficile pronunciarlo, figuratevi scriverlo poi quando bisognerà metterlo nei vari fogli dell'asta. Ce ne sono diversi. Giocatori interessanti, poi sai, quest'anno con il mercato che si è concluso a campionato in corso è anche più difficile, perché è chiaro che ogni squadra era partita con una fase fatta ormai prima della prima giornata, e adesso bisogna rivedere un pochettino le questioni.
Mario,
consigliare i giocatori sull'asta di riparazione è difficile, perché dovrei avere di fronte anche tutte le rose vostre e tutte le altre rose, ecco.
Sì, questo hai ragionissimo. Mario, arrivano delle domande al nostro numero da parte dei nostri ascoltatori, e uno ci chiede qual è il ruolo più importante nel fantacalcio, perché molte volte si pensa solo all'attacco, però. Io sono del parere che il ruolo più importante è la difesa, sottovaluto il centrocampo.
Io sono d'accordo con te, è chiaro che sai, tutti i fantallenatori sono attratti, affascinati dall'avere un grande attaccante lì davanti, no? Anche poi quando si ragiona sulla suddivisione del budget, ma poi anche molte volte non è così, perché se riesci a costruire una squadra equilibrata in attacco, riuscendo a trovare qualche attaccante anche delle medio piccole che ti possa regalare delle soddisfazioni, e la difesa e il portiere secondo me a quel punto diventano assolutamente fondamentali per la tua squadra, poi a seconda se si gioca o no con i vari modificatori di difesa. Però io sono d'accordo con te, riuscire a trovare dei difensori, con i difensori più che altro, quando parliamo di difensori consiglio sempre di andare a prendere degli esterni, che ormai nel calcio moderno sono un valore aggiunto. Quindi io consiglio sì, difesa, di rinforzarla molto, e anche il portiere, non sottovalutate mai il portiere. Mi sono arrivate molte rose di ragazzi che hanno puntato tanto sul centrocampo e attacco, ma in porta poi sono un po' più, in porta e in difesa sono un po' più deboli. Il portiere, subendo tanti gol, ti toglie tanti punti, quindi la scelta fondamentale all'inizio del portiere non è da sottovalutare.
A proposito di portiere, Mario, tu sei più uno da scegli una squadra, una big, e vai su quei tre, o sei più uno da cercare, no, magari studiare le alternanze e andare su due da poter schierare?
No, io sono più di un portiere dalle prime quattro del campionato, e vado sul sicuro, proprio per l'importanza del ruolo. Prime quattro squadre, insomma, quelle che io posso immaginare possono essere quantomeno le prime quattro difese del campionato, e vado a prendere poi ovviamente primo, secondo e terzo portiere. L'alternanza l'ho provata sulla mia pelle ed è abbastanza rischiosa.
Rischia di non farti sopravvivere,
assolutamente.
È un'ansia incredibile,
anche perché poi è una scelta in più, sì. Quindi corri il rischio di sbagliare anche quella.
Invece sul portiere devi prima maglia che dà in campo devi essere, non hai scelta, è quella, e speri chiaramente, certo, che poi la domenica possa andare bene.
Mario, voglio farti ridere. Due anni fa sono arrivato a pari punti col primo, però è arrivato prima lui per mezzo punto, e tutto è dovuto a una scelta sbagliata del portiere, perché puntai su Olsen. Su Olsen.
Il fatto che poi possiamo ancora parlarne è un miracolo.
Su Olsen,
l'esempio di uno che è sopravvissuto comunque.
Esatto.
E non dimenticherò mai i due assist di Palacio alla Lazio. Quelli sono stati veramente mi hanno fatto malissimo in tema fantacalcio, forse hanno pesato. Questo qua. Arrivano altre domande. In casa Juve ci chiedono se può essere l'anno di Bernardeschi, anche perché forse cambierà ruolo, e poi invece ci chiedono Vlahovic se può esplodere finalmente, talento cristallino per quanto ci riguarda, e una sorpresa là davanti, un giocatore che magari secondo te può fare 20 gol ma è sotto traccia.
Anche 15.
Allora, vado un po' in ordine. La prima di Bernardeschi, a me piace molto come giocatore Bernardeschi, però, e qui parliamo di calcio, nell'ultima stagione e mezzo un pochettino si è, tra infortuni e cercare una collocazione in campo, si è un po' perso probabilmente. Quindi io a livello di fantacalcio invece non mi fa così impazzire. Quindi è uno di quei giocatori che, se avete la possibilità di prenderlo, casomai con già il suo titolare davanti, potrebbe essere giusto prenderlo. Però prendere solo Bernardeschi e sperare che possa essere la stagione di Bernardeschi non me la sento di consigliarvelo, ecco, da questo punto di vista. Non mi ricordo già la
Vlahovic.
Vlahovic piace molto, anche lui piace molto. Tra l'altro Vlahovic è uno degli intervistati che trovate nel libro Come sopravvivere al fantacalcio, perché lui è un grande giocatore di fantacalcio, è un grande appassionato. Però è molto giovane, chiaramente. È un ragazzo che è molto umorale ed è un ragazzo che vive di alti e bassi, perché ad esempio ha segnato all'ultima, ma a San Siro contro l'Inter
si è divorato un gol,
disperare i fantallenatori, sì. È entrato male, ha sbagliato un gol e si è perso D'Ambrosio sul gol del vantaggio dell'Inter, quindi va gestito, e credo che anche Iachini lo gestirà in questo modo. Quindi sì, va comprato un giocatore come Vlahovic senza svenarsi troppo, però sappiate che comunque non è l'attaccante titolare della Fiorentina, perché l'attaccante titolare della Fiorentina, volendo o no, si chiama Kouame.
Sì, è una scommessa un attaccante da 15-20 gol che possiamo trovare a poco?
Quest'anno io credo che sia particolarmente difficile, nel senso che comunque ci sono sempre quei 5-6 giocatori che ti garantiscono quella soglia gol. Stiamo parlando dei soliti, ma io ci metto sempre anche Lukaku, Immobile, Ronaldo, ci metto anche ovviamente Caputo. Ci potrebbero essere degli attaccanti che forse non raggiungeranno i 20 gol, ma che i 12 potrebbero essere utili da comprare a fantacalcio. Quindi lo stesso Kouame, io credo che Dybala poi è un giocatore che a fantacalcio possa essere sempre utile, sempre in ottica Juventus. Dzeko della Roma, Mkhitaryan, anche centrocampista, in alcune liste ce ne sono, di giocatori, però quelli che poi supereranno, raggiungeranno i 20 gol in campionato, alla fine saranno sempre gli stessi, vedrete.
Mario, nel tuo libro Come sopravvivere al fantacalcio c'è un'intervista a una giocatrice della Juventus Women,
sì,
che è Cristiana Girelli, una delle nostre favore preferite, lo possiamo,
sì,
dire, Cami.
Sì, 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 sì.
Noi seguiamo ovviamente da vicino l'avventura della Juventus di Rita Guarino. L'altro giorno eri a San Siro, hai vissuto da vicino, sì, un'esperienza incredibile. Peccato non ci fossero i tifosi, però per le ragazze sarà stata comunque un'emozione importante, una bella partita. Ci racconti un po' come l'hai vissuta tu e poi Juventus ancora favorita anche quest'anno?
Assolutamente sì, inizio dalla fine. La Juventus secondo me è ancora la squadra favorita anche nella serie femminile, perché credo che sia la squadra più strutturata, la squadra che ha l'organico migliore, sia nell'11 ma anche nelle alternative. L'ho sempre detto, ma lo sostengo ormai anche da un anno e mezzo. Lunedì è stata una bellissima serata in uno degli stadi più belli d'Italia, come fu quel pomeriggio poi all'Allianz, sì, dove si sfidarono Juventus e Fiorentina davanti a 40.000 spettatori. Peccato che ce n'erano solo 1.000 per le restrizioni dovute al Covid lunedì sera, però è stata una bellissima serata. Spero che sia soltanto il primo passo d'inizio per vedere sempre di più gli impianti del genere la Serie A femminile, e devo dire che poi, conoscendo tutte le ragazze all'inizio, quantomeno quando sono arrivate allo stadio e quando hanno fatto la prima ricognizione, devo dire che vedevo specialmente in alcune degli sguardi abbastanza sorpresi ed emozionati. Poi insomma, come ben sapete, quando la partita inizia riescono da professioniste quali sono, perché io le considero professioniste, a nascondere la tensione, però poi anche parlandoci alla fine erano tutte entusiaste e strafelici di aver passato una serata del genere. Proprio per l'impatto di San Siro forse non c'è stato tanto spettacolo all'inizio, primi 20-25 minuti, perché c'erano parecchi passaggi sbagliati, proprio dovuti alla tensione e all'emozione di giocare in una strada del genere.
Sì, ricorda anche un po' Juventus-Fiorentina, anche lì fu una partita particolare,
sì, sì,
all'inizio.
Anche lì finì 1-0, sì, con un errore del portiere della Fiorentina.
Sì. C'era un po' anche di emozione, le misure comunque di un campo che siccome con lo stadio così enorme,
c'è anche lo stadio insomma, bello pieno,
ti fa tremare le gambe anche vuoto.
Sì, sì, è stato un bel pomeriggio anche quello, lo ricordo, ero lì, e quindi bello, bello, bello. Mario, ti salutiamo subito, però ci arrivano veramente domande a raffica, questa è curiosa.
Bene.
Andreas Pereira, preso dal Manchester United, che tipo di giocatore è e secondo te che zona di campo va a ricoprire?
Allora, guarda, Andreas Pereira è un giocatore secondo me da non sottovalutare, nel senso che al Manchester United ha ricoperto tantissimi ruoli. Io credo che sia un'alternativa validissima per Inzaghi, un'alternativa da non sottovalutare, ribadisco, anche al fantacalcio, perché lui può fare il regista alle volte anche sostituendo Lucas Leiva, può fare la mezzala, ne può fare veramente tanti. Secondo me alla fine vedrete che comunque un minutaggio importante Simone Inzaghi glielo darà. Quindi io lo consiglio come giocatore. Chiaramente bisognerà vedere poi che tipo di apporto dà a livello di bonus, ma diciamo che un tre stelline di consiglio gliele metto, 3.5 gliele metto assolutamente.
E noi oggi ci fidiamo.
Stasera sarà il nostro uomo per la riparazione. Mario,
ecco, vi saluto dicendomi che un giocatore che è venuto in Italia per fare davvero il titolare e che non è da sottovalutare, occhio, è Cyprien, che il Parma ha preso ed è un giocatore molto 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 interessante.
Poi, se non sbaglio, tira rigori, punizioni, corner, quindi
bravo,
bonus.
Bravo, sei attento.
Si studia anche approfonditamente, molto di più di quello che si faceva ai tempi dell'università e della scuola.
Ma che c'è paragone.
Insomma, lì proprio sappiamo quasi tutto, anche veramente i dettagli.
Mario, noi ricordiamo il tuo libro, Come sopravvivere al fantacalcio, e ti ringraziamo per la gentilezza e la disponibilità. Per noi è stato davvero un piacere.
Grazie a voi ragazzi, per chi avesse voglia e pazienza è ordinabile sul link Amazon che trovate nel mio account Instagram, quindi buona lettura a tutti eventualmente.
Ciao Mario, grazie.
Ciao Mario, grazie.
Grazie, ciao, buon lavoro, ciao.
Ringraziamo allora Mario Giunta di Sky Sport per questo collegamento telefonico in cui ci ha anche raccontato i dettagli del suo libro, interviste all'interno con Cristiana Girelli, sì, ma c'è anche quella con Dejan Kulusevski, sì, Dusan Vlahovic, e poi si allontana dal punto di vista dei calciatori stessi, ma c'è Riccardo Trevisiani, c'è Alessandro Cattelan, sì, insomma tanti giocatori, ma fantacalcisti siamo, fantallenatori.
Dai, siamo tutti.
Siamo tanti, sì, sì, sì.
Vi ringraziamo anche per le tante domande che siamo riusciti a girare a Mario Giunta, ma non offendetevi se non siamo riusciti proprio a girarle tutte, però erano veramente tante e questo ci fa molto piacere che, insomma, come ospite vi sia piaciuto, questo ci gratifica molto.
Con Severino dalla provincia di Brescia che ci dice che sul sito della UEFA è possibile anche creare la propria squadra per il fantacalcio della Champions. Questa ci manca.
Ragazzi,
questa ci manca, ma perché no? Magari
ne abbiamo talmente tante ormai di squadre, ieri tra buste chiuse, oggi asta di riparazione, sì, sì, sabato un'altra. Cioè, vi dico solo che un mio amico l'altro giorno mi ha proposto di andare a fare l'asta per lui perché aveva un impegno e mi ha chiesto: vai tu al mio posto. Ragazzi, ormai diventa quasi veramente delle consulenze, potremmo dare ripetizioni di fantacalcio. Non noi, noi, quelli bravi. Cioè, esatto, ragazzi, noi ve l'ho detto, se avete un ristorante, una festa, qualcosa, noi ci siamo.
Su quello
siamo bravi, insomma ci passiamo una bella serata a ridere, a mangiare, a festeggiare, qualsiasi festa noi ci siamo, ecco.
Decisamente sì, come ci sono un po' di messaggi vocali da ascoltare, quindi io adesso vado da Filippo in regia, pronti a sentire il primo, abbiamo anche messaggi da leggere, insomma questi ultimi minuti li passiamo come al solito insieme.
Ciao Simone e Camillo, buongiorno.
Ciao Raul.
Ciao, Raul. Saluto, ciao Raul. Ragazzi, immaginatevi se Conte apre bocca per Bastoni e Skriniar. Ha ragione, si apre bocca questa volta Toni, si apre bocca questa volta Conte, ha ragione ragazzi. Se lui questa volta si mette a piangere, ha assolutamente ragione. Quindi possono neanche rimandare la partita col derby. E io al posto suo piangerei per le cavolate che sto vedendo in questi giorni. Piangerei perché non è giusto. Non è giusto per quello che sta succedendo nel calcio italiano. Ciao ragazzi, forza Juve.
E come ne usciamo qua? Io sono d'accordo. Sono d'accordo, abbiamo creato il precedente, ragazzi. Se dovesse andare come si parla nelle ultime ore, si è creato il precedente, ragazzi. Ci sono due, come erano due del Napoli, e due importanti. Non me ne voglia Elmas, ma penso che Skriniar e Bastoni sia molto più importante per l'Inter rispetto a Zielinski e Elmas. E onestamente, fossi un tifoso dell'Inter, direi: perché io devo giocare con due giocatori in meno quando ci sono squadre che non hanno giocato? Quando crei il precedente è qualcosa che è difficile poi da sostenere contraddittorio.
Sì, tu dici a questo punto è complicata incredibilmente la situazione per...
Perché non si è rispettato il protocollo.
Sì, sì, no, chiaro. Però si è complicata la situazione per una partita la terza giornata in cui vai veramente a... E c'era anche questo, secondo me, nelle parole non solo di Agnelli, ma abbiamo sentito anche altri, tra cui Beppe Marotta, ossia il fatto che si era arrivati a un modo per proseguire.
E invece si è subito stoppato.
E poi si è stoppato e adesso...
Dopo un giorno.
Diventa, tra virgolette, legittimo per tutti dire... perché noi, non anche noi?
Cioè, ragazzi, mi vengono anche degli esempi, no? Di quando, non so, si trova delle soluzioni, tu dici, vabbè, l'abbiamo fatta, eh? E poi hai dei... Poi non, subito non le attui. È normale che poi a un certo punto, se Conte va a dire: ma perché io devo giocare che non ho Skriniar e Bastoni? Non ho due dei tre difensori titolari. Cioè, poi, per carità, ragazzi, uno dice: vabbè, ma giocano D'Ambrosio e Kolarov.
Beh, ma tutto il bene. Cioè, però, anche il Napoli aveva alternative.
Lì il discorso è che...
Ma poi questo non vuol dire. Cioè, non è che se uno ha una squadra profonda sì, se uno no.
Ma se il Milan fosse uscito dall'Europa League, ragazzi, ma e cosa doveva dire? Ho giocato con Maldini davanti. Hai giocato
Maldini,
con...
non Paolo.
No, ovviamente. Ma è normale che il Milan fosse svantaggiato. Ragazzi, con Ibra il Milan, secondo me, con Rioave non ci fa i rigori. E poi è andata già di fortuna perché era fuori, eh. Se il difensore arrivava, non gioca, non fa il matto.
Sì, ma penso che ne siano consapevoli anche loro. Una serie di situazioni positive, fortunate, così
Milan,
io non l'avevo mai vista.
Io ho parlato con tifosi del Milan che mi ha detto...
nel calcio non l'avevo mai vista. Poi in altre situazioni sì, ovviamente Steven Bradbury è l'emblema della fortuna.
È l'eroe, e non plus ultra. Noi abbiamo anche il nostro Danny, Steven Bradbury della Social Club Cup. Ma ragazzi, cioè... lì veramente ho parlato con tifosi del Milan che mi ha detto: non avevamo tanta fortuna dalla finale, dove Pirlo tira la punizione e batte sul ginocchio di Inzaghi, la palla va dentro. Ma comunque,
cioè, qua di più, era fuori almeno tre volte.
Cioè, insomma, è stato tutto particolare. Però ragazzi, a quel punto Pioli cosa avrei dovuto dire? Ragazzi, non ho Ibra, cioè, e non si sa neanche se ce l'aveva nel derby, Ibra, perché
ancora non si sa.
Il discorso è che proprio si è creato il precedente. Una volta che crei il precedente, il protocollo, ragazzi, secondo me fa acqua da tutte le parti. Perché dici: ma perché devo giocare? Ma come? Cioè, onestamente, fossi Genoa mi arrabbierei. Cioè, perché deve essere omologato 6-0 che stavano tutti male? Cioè, allora dico: ma scusate, ma allora se dobbiamo rifarle, rifacciamo tutte. Però così non si va avanti. O si attuano le regole, quindi chi non le rispetta ha dei provvedimenti, o se no cerchiamo il compromesso all'italiana. E a quel punto, però, ripeto, se qualcuno si lamenta, io sono d'accordo con chi si lamenta. Comunque il derby di Milano è la partita sentitissima e devo giocare con due giocatori in meno causa Covid. Allora dico: vabbè, se non hanno giocato loro, non gioco pure io.
Paolo ci scrive: volevo sottolineare il fatto che Locatelli è davvero un gran bel giocatore, più lo vedo giocare più mi convinco che sia davvero un probabile fuori classe, gran piede fisico e visione di gioco. Deve crescere certamente, ma per la Juve sarebbe, dice, davvero un acquisto spettacolare. Magari nelle prossime finestre di mercato un pensierino ce lo farei. Aggiunge: vale tutti i soldi che chiedono. Io non so se vale tutti i soldi che chiedono,
però è fortissimo.
Però che sia forte è evidente, e lo fa diventare ancora più forte il fatto che sia cresciuto tanto, sia cresciuto, abbia capito.
Sì, lo scorso anno è scattato qualcosa, è diventato un giocatore totale. A me piaceva già prima, trovo molto sottovalutato. Io onestamente trovo lui più forte di Tonali. A me piace molto più di Tonali. È un giocatore che abbina quantità, qualità, perché adesso ha anche il passaggio in verticale che prima non aveva. E lì a due è veramente un giocatore super. Super. Mi spiace che non sia venuto alla Juve quest'anno, però sono dell'idea che in questo Sassuolo può divertirsi ancora un annetto. Cioè, non credo sia un Berardi bis, ovvero perde l'anno e poi torna indietro. Quindi torna indietro nella sua crescita calcistica. Io penso che in questo Sassuolo Bogà, Locatelli siano tutti giocatori che faranno bene quest'anno e potranno avere la loro occasione al prossimo.
Vado adesso da Filippo in regia, pronti ad ascoltare un altro messaggio vocale.
Ciao ragazzi, sono Daniele D'Alleghe.
Ciao Daniele.
Voi siete la nostra esperta del fantacalcio.
Proviamo noi.
Se è possibile sapere se prendere Martinez quarta, il nuovo difensore della Fiorentina. Siete migliori. Ciao.
Grazie,
ciao Daniele,
grazie.
Ci proviamo noi. Io ti dico di sì. Non a cifre folli, esagerate. Però ti dico di sì perché.
Perché Pezzella,
esatto,
sta così. Ceccherini
è andato
via. Cáceres, comunque, uno che gioca, però ogni tanto ha bisogno anche di riposare. Si alternerà nella difesa 3 della Fiorentina.
Io ti dico di sì. È una scommessa. Non un punto di riferimento, però. Il credito 2
sì,
li investirei, Daniele. Ci andrei.
Gioca anche sulla novità, il fatto che non verrà chiamato subito. Quindi giocatela questa chance. Segnatevi, ragazzi, se dovete fare l'asta Cyprien e Andres Pereira, che ci ha detto il nostro esperto Mario Giunta, nostro esperto di Sky Sport, ha scritto anche un libro. Quindi ragazzi, se segnatevi questi nomini che fanno bene.
Chiudiamo Cami, in che ruolo giocherebbe Bernardeschi?
Esterno sinistra tutta fascia, mi auguro. Perché sennò, secondo me, è dura trovare posto in questa Juve.
Sì. È particolarmente complicato. E lì, però, l'abbiamo parlato prima, secondo me e secondo noi può rendere...
Alla grande,
sì, direi di sì. Cami, siamo arrivati al capolinea di questa puntata. Io ti ringrazio, come al solito.
Ringrazio te, Simo.
Ringraziamo Filippo Amedeo in regia, ringraziamo i nostri ospiti telefonici, Cami.
Assolutamente sì, Laura, titolare del ristorante Gigi Cucina Urbana, e Mario Giunta di Sky Sport.
Sì, sì, che ha partecipato qua con noi, ci ha raccontato un po' del suo nuovo libro, Come sopravvivere al fantacalcio. E noi vi ringraziamo ragazzi che ci avete fatto compagnia, noi speriamo di essere stati alla vostra altezza e avervi fatto passare queste due ore velocemente. La linea adesso rimane qua perché c'è Luca Cavallero con il suo up and down assieme a Giulia Borletto. Noi ci ritroviamo domani 10:12, solito appuntamento col venerdì dei tifosi. Ciao ragazzi, un abbraccio.
Ciao.
Social Club. La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.